Cantico dei Cantici, capitolo 5, versetto 6 e 8. Ho aperto all'amico mio, ma l'amico mio si era ritirato, era partito. Ero fuori di me mentre egli parlava. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. L'ho chiamato, ma non mi ha risposto. Le guardie che vanno attorno per la città mi hanno incontrata, mi hanno buttata, mi hanno ferita. Le guardie delle mura mi hanno strappato il velo. Io vi scongiuro, figli di Gerusalemme, se trovate il mio amico, che gli direte? Che sono malata d'amore.
Buon sabato a tutti voi. Vi faccio notare giusto una cosa, due. Una, il mio viso, avete capito cosa significa quello che ho qui sotto gli occhiali? No? Allora poi lo spiegherò. Dopo lo spiegherò. Qualcuno lo sa già sicuramente. Abbiamo trovato un sistema nuovo per oscurare, vedete ci sono dei drappi, non sono drappi, è un telo robusto di colore rosso che si addice anche un po' alla giornata di oggi. Oggi, 25 novembre, ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Vorrei subito leggervi quello che le Nazioni Unite dicono a proposito della violenza sulle donne, perché nella risoluzione 54/134 del 99 viene precisato che cosa si intende per violenza contro le donne, ossia qualsiasi atto di violenza di genere che si traduce o possa provocare danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche alle donne, comprese le minacce di tali atti, la coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia che avvengano nella vita pubblica che in quella privata. La violenza contro le donne è ritenuta una manifestazione delle relazioni di potere storicamente ineguali tra i sessi, uno dei meccanismi sociali cruciali di dominio e discriminazione con cui le donne vengono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini per impedirne il loro avanzamento. La giornata per l'eliminazione della violenza sulla donna viene chiamata dalla nostra Chiesa End It Now. Facciamola finita. Normalmente l'ONU lo stabilisce il 25 novembre e la Chiesa Adventista il sabato più vicino al 25 novembre celebra questa giornata. Quest'anno, guarda caso, capita esattamente nel giorno di sabato, per cui anche noi, come tutto il mondo, come avventisti e non solo nella società, vogliamo ricordare che cosa significa essere vittime di violenza, soprattutto per quanto riguarda le donne. Eliminazione della violenza è un obiettivo contro le donne, poi, è un obiettivo alquanto arduo, ma senza alcun dubbio necessario da fissare. Un pochettino come forse la fine della guerra, che noi auspichiamo, o delle guerre, permettetemi di dirlo al plurale, o della fame, o di certe malattie. Abbiamo bisogno di fissare degli obiettivi e di impegnarci a raggiungerli, anche se sappiamo che c'è un'umanità estremamente fragile. Se avete visto i telegiornali di questa settimana, proprio in questi giorni abbiamo raggiunto un po' il culmine della mobilitazione a causa del drammatico evento che ha visto come protagonisti Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. Non si fa altro che parlare di questi casi, di questo caso, però io direi che si arriva sempre troppo tardi a prendere provvedimenti per cautelare le donne. Il governo italiano in questi giorni ha adottato una serie di misure attraverso un disegno di legge della parlamentare, della ministra Roccella, per la prevenzione e l'individuazione dei reati spia. Adesso si parla di reati spia, vale a dire lo stalking, le minacce. Sono cose a cui bisogna prestare attenzione perché sono l'inizio di certe manifestazioni che poi provocano veri e propri drammi. Le statistiche Istat sono diverse, ma vi dico semplicemente questo, che è stato dimostrato che il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Parliamo del 31,5%. In Africa e nel sud-est asiatico ci sono casi molto più numerosi. Noi a volte ci lamentiamo di quello che succede in Italia e sembra che negli ultimi tempi in paesi europei, magari qualcuno che vive in Francia ne sentirà tante altre, ma noi sentiamo quello che succede in Italia e in Francia, in Germania, in Spagna, negli Stati Uniti. Questi atti terribili arrivano ad essere, a moltiplicarsi, ahimè. End It Now, proposto dalla Chiesa Adventista per quest'anno, ha scelto un testo molto forte, che forse non c'entra molto con la violenza sulle donne, ma nello stesso tempo ci fa capire una cosa importante, ossia guardatevi dai lupi travestiti da pecore. Questo testo lo dice Gesù, è contenuto nel Vangelo di Matteo, e quando Gesù parla di lupi rapaci, in realtà, perché il testo dice guardatevi dai lupi rapaci, fate attenzione, Gesù fa riferimento in realtà non a uomini che ce l'hanno con le donne o con i bambini, fa riferimento a dei profeti, falsi profeti, che sono come dei lupi rapaci. Perché usa questa espressione? Perché sono pericolosi, perché le persone come i profeti in Israele erano quelle che normalmente godevano della maggiore fiducia del popolo. Se c'era qualcuno che doveva fidarsi di qualcuno, era proprio del profeta. E quando arriva un falso profeta e non viene identificato, e questo falso profeta fa dei danni spirituali o anche morali, è terribile, perché dà una delusione terribile. E Gesù non dice attenzione ai lupi che potrebbero essere i nemici, potrebbero essere dei soldati, potrebbero essere dei ladri. No, perché quelli si individuano. Il dramma sta proprio nel fatto che si attribuisce una certa fiducia a certe persone, a certe figure, e proprio sono quelle che tradiscono la fiducia concessa. Sono persone pericolose. Come pericolose sono le persone che in ambito familiare, dopo alcuni anni di matrimonio, nella incapacità di gestire una crisi, manifestano tutta la loro rabbia, la loro frustrazione e la loro violenza. Quali sono le cause di queste violenze? Ognuno potrebbe trovare qualcosa, uno potrebbe dire, ma sai, la famiglia di origine sicuramente non ha dato l'educazione giusta. Ebbene, ci sono alcune cause, due in maniera particolare, che la comunità scientifica attribuisce, possono essere delle teorie, va bene, non cause certissime, ma sono delle teorie. La prima è quella antropologica, ossia l'uomo nel corso dei millenni ha esercitato un predominio sulla donna e vorrebbe continuare a farlo anche oggi, nonostante i costumi sociali profondamente cambiati. E secondo questa teoria l'uomo si sentirebbe legittimato a dominare sulla donna, considerandola non come soggetto, ma come oggetto. Questa mattina abbiamo iniziato proprio la meditazione ed era, lo sapete, alle 10:15, noi iniziamo con un momento di preghiera. Il testo del Salmo 24, versetto 1, al Signore appartiene ogni cosa. E noi ci dimentichiamo che in assoluto è il Signore colui che è proprietario di ogni cosa. E non può essere un uomo proprietario su un altro essere umano, che sia donna, che sia uomo o che sia bambino, anche se ci sono delle responsabilità educative verso i propri figli. E quindi lo considera come soggetto, scaricando, più che soggetto, come oggetto, scaricando a volte su di lei, sulla donna, tutta la sua forza estrema, perché non accetta questo cambiamento. E questa è una teoria, l'antropologica, poi c'è la teoria della supremazia perduta, già il titolo, no? Significa che proprio perché storicamente l'uomo è stato abituato al predominio e alla soggiogazione sulla donna, in un'epoca di forti cambiamenti come i nostri e di una marcata evoluzione sociale nei rapporti uomo-donna, la donna è più autonoma, la donna può dire la sua, la donna ha raggiunto un certo livello non solo di autostima ma di indipendenza. Molti non accettano psicologicamente questa condizione nuova della donna. E quindi potrebbe provocare una rabbia particolare nel vedere la donna autoaffermarsi perché viene perso il potere. Poi sappiamo che fondamentalmente quando gli uomini attuano delle azioni di violenza sulle donne, fino a ucciderle, come è successo non soltanto in questo caso, ma credo che ci sono stati dall'inizio dell'anno oltre 200 casi di femminicidio in Italia. Ok, l'ultimo l'abbiamo vissuto perché lo stiamo seguendo, forse anche un po' troppo, però diciamo che adesso le donne non vogliono più fare silenzio, non vogliono fare rumore. Il rumore è la reazione a quello che sta succedendo. L'uomo a volte ha paura di essere solo, di perdere quello che è suo e non accetta la solitudine, perché la solitudine è vista come una minaccia alla propria serenità e la causa a volte della solitudine viene attribuita alla donna responsabile di questo. Torniamo un po' al testo biblico, il testo introduttivo, quello in cui ci siamo fiondati subito all'inizio, no? Nel Cantico dei Cantici. Si parla in questo testo, del capitolo 5, di una donna che è fortemente innamorata. Noi sappiamo che il Cantico dei Cantici è un libro particolare, eh? È un libro particolare. È innamorata, sono due innamorati che si cercano. E si cercano in una maniera tale per cui hanno anche delle fusioni che arrivano fino alla fisicità. Ma nello stesso tempo c'è il distacco, c'è la grande passione, c'è il grande desiderio che diventa anche fisico, ma c'è anche la paura del distacco, c'è la solitudine, c'è tutta una dinamica particolare. Questo libro è anche visto come un'allegoria nel rapporto tra Dio e l'uomo, ma in maniera particolare si spinge nella descrizione di una dimensione tra uomo e donna che si amano fino a un desiderio del corpo. È molto corporale, eh? Molto corporale. Sapete, qualcuno chiese a Ellen White, dice, ma è possibile che questo libro, in cui sembra che si parli anche di rapporti carnali tra uomo e donna, debba essere nella Bibbia? Ed Ellen White rispose, a me il Signore non ha detto di togliere quel libro dalla Bibbia. E quindi anche questa è una sua ispirazione, perché fa parte proprio della vita. Al versetto 8, l'ultimo versetto che è stato letto, dice, dite... Questa donna che cerca l'uomo e che ha delle difficoltà a trovare, quest'uomo che prima si fa vedere e poi scappa, le guardie le impediscono, bisogna vedere anche simbolicamente che cosa sono queste guardie, potrebbero essere l'avversità della vita, se vogliamo guardare un po' un simbolismo, no? Nel libro del Cantico dei Cantici. Lei corre per la città e c'è qualcuno che le impedisce di poter amare, c'è qualche circostanza che impedisce a questa donna di poter incontrare il suo ben amato. Come nella vita ci sono delle circostanze spesso che ci impediscono di incontrare Dio. Circostanze di esperienze di vita, ma possono essere anche circostanze dovute a persone che ce lo impediscono. Ecco qui il simbolismo. E questa donna non può far altro che piangere e dire, se vedete il mio uomo, colui che amo, ditele semplicemente che io sono malata d'amore. Come espressione carina, essere malati d'amore, vuol dire che c'è un desiderio, vuol dire che c'è un interesse, essere malati d'amore. È una condizione che esprime un fortissimo sentimento. Non so se ci piace, non lo so. Non so se abbiamo il coraggio di esprimere verso la persona che amiamo, il nostro fidanzato, la nostra fidanzata, il nostro coniuge, sono malato d'amore per te, non lo diciamo molto, almeno non all'epoca nostra. Però qualche volta possiamo dire ti amo da morire. Sono malata d'amore. Ricordiamoci di questa espressione di questa donna che nel libro del Cantico dei Cantici esprime questo. Andiamo a un'altra situazione che probabilmente conoscerete. Lo troviamo nel libro del secondo libro di Samuele. Uno dei figli, dei tanti figli di Davide, Ammon. Sapete, se volete vi lascio questo elenco. Non riuscite a leggere qui, ma dal libro delle cronache, prima cronache capitolo 3 da 1 a 9, troviamo tutti i figli che Davide ha avuto. Potete leggere, prima cronache 3 da 1 a 9. Ha avuto 6 figli nati a Hebron e ha avuto 9 figli nati a Gerusalemme e poi ha avuto Davide altri figli dalle sue concubine, ha avuto figli da diverse mogli. E quindi la condizione della famiglia di Davide è particolare, altro che famiglia allargata, va bene? Tra queste persone, tra queste figlie c'è Tamar. Ora Tamar non sappiamo esattamente, sembrerebbe da prima cronaca 3:9, dice così, Tamar era la sorella di chi? Di alcuni figli delle concubine. Qualcun altro può pensare che Tamar fosse la sorella di padre e di madre di Absalom. Il fatto sta che Tamar ha come fratello Ammon. E Ammon è il primo figlio di Davide. Ed è importante sapere questo. Il primo figlio è colui che eredita tutto, eredita la reggenza. Ammon è destinato un domani a diventare re di Israele. È il primo figlio di Davide. È colui che dovrebbe diventare re. C'è un altro aspetto da considerare. Vabbè, lo dico dopo. Ammon, tra le tante persone che vede nella sua famiglia, vede una donna che è sua sorella, non di madre ma di padre, Tamar, che è una donna bellissima. E per questa grande bellezza lui si innamora, ma si innamora a tal punto che si ammala quasi, non riesce più a mangiare. Non so se voi vi è capitato nella vostra vita, queste cose succedono quando si è più giovani, vi è mai capitato di non avere fame perché essere innamorati? A me è successo. Mi si chiudeva lo stomaco. C'era una ragazza che mi piaceva così tanto che ogni volta che la vedevo non soltanto mi batteva forte il cuore, ma mi si chiudeva lo stomaco, non riuscivo a mangiare. Mi è successo un anno in un campeggio. Non mi vergogno a dirlo. Non riuscivo a mangiare. Pensavo sempre a lei, avevo un'emozione tale che mi si chiudeva lo stomaco. E quello che è successo ad Ammon, e qualcuno nota questo suo stato di persona un po' smunta, ormai un po' magra, c'è qualcosa che non va, che cosa succede? E Ammon dichiara a suo cugino che è innamorato di Tamar e che la vorrebbe per sé. Suo cugino, dice la Bibbia, è un uomo furbo, astuto. E gli dice, fai una cosa, conoscete un po' la storia, vero? Però possiamo ricordarla. Fai una cosa, fingiti veramente malato, mettiti a letto e fatti portare del cibo. Chiedi a tuo padre che dica a tua sorella Tamar di portarti del cibo, di prepararti qualcosa. E poi lei verrà a casa tua e tu potrai approfittare della solitudine e prenderti questa donna. Allora, questo sotterfugio pare che funzioni perché si mette a letto, Ammon chiede al padre di mandare la figlia Tamar a portargli da mangiare, il padre dice benissimo, non c'è problema, anche perché per il figlio. E Tamar arriva a casa di Ammon, ha già la sua casa, una certa indipendenza Ammon, è il primo figlio, quindi sta bene probabilmente, forse ha più ricchezze rispetto agli altri, e quando chiede a Tamar di preparargli delle frittelle, dice: puoi avvicinarti al mio letto? E allora Tamar ingenuamente si avvicina al letto del fratello. Lui non è interessato alle frittelle, ovviamente, e le propone subito di avere un rapporto. La reazione della figlia è alquanto strana, della sorella, no? Della figlia di Davide, perché gli dice no, lui gli vuole mettere le mani addosso, le dice no, 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 non si fanno queste cose in Israele, non si fanno. Se vuoi, parli con nostro padre e ci sposiamo. Strano, vero? Ci sposiamo, forse si potevano sposare, quindi che mi viene il dubbio, è vero che il padre era lo stesso, ma la madre non era la legittima moglie, era probabilmente una concubina, per cui considerata una persona un po' alla distanza, no? Una sorella, ma neanche troppo sorella. Dice il testo di Seconda Samuele 13 che Ammon non ha aspettato, l'ha presa e ha fatto violenza su di lei. Era talmente preso da questa passione. Questa donna chiaramente rimarrà sconvolta. Poi ne parlerà con il fratello prediletto, Absalom, che aspetterà 2 anni. Ma la cosa particolare è che il padre, Davide, viene a sapere di questa violenza e non fa nulla. Pensate un pochettino. Davide viene a sapere che suo figlio primogenito ha abusato della sorella, va bene, anche se ha avuto con un'altra moglie, e non dice nulla, rimane male, dice che rimane molto colpito da quello che il fratello ha fatto, ma non dice nulla. Ora, la considerazione che volevo fare era questa. Sapete, leggendo questo episodio che si trova in Seconda Samuele, la pagina prima, 2 pagine prima, sapete di cosa si parla in Seconda Samuele? Si parla di quello che Davide ha fatto con Betsheba. Non è passato molto tempo. Quando Davide porta via la donna a Uria e si unisce carnalmente con Betsheba, anche quella è una forma di violenza e di abuso, ovviamente, di un re, Ammon, figlio maggiore, è già grande. Non è un bambino. Esiste ed è adulto. Se suo padre, il re, si può prendere chiunque vuole, perché ha questo potere, il figlio che è il primogenito e che diventerà sicuramente re una volta che il padre sarà morto, perché non lo può fare anche lui, prendersi chi vuole. Comprendiamo da qui che c'è una causa sicuramente primaria, che è il cattivo esempio di un uomo fragile che ha saputo governare bene anche. Da qualche parte è scritto, me lo diceva mia moglie che l'ha letto questo, perché vi dico, apro questa parentesi, oggi mia moglie non c'è perché è stata invitata proprio per una giornata che la comunità di Iesi sta dedicando a questo tema, End It Now, l'hanno invitata a predicare, per cui parlavo un pochettino con lei, e mi ha detto che c'è una citazione, io non l'ho trovata, però lei l'ha trovata, poi gliela chiederò, dove Ellen White dice: Davide è stato un grande re, un pessimo padre. Effettivamente la famiglia di Davide è una famiglia un po' disfunzionale, ma probabilmente con tutti i figli che ha avuto, 19 figli, va bene, ufficiali, poi altri ancora, non è facile essere padri quando poi si ha un regno. E Ammon segue questo esempio: se mio padre ha fatto così e poco prima si è preso quello che voleva, io che sono candidato a diventare re, farò così anch'io. Voi sapete come va a finire questa storia. Absalom non vede la reazione del padre, spera che il padre possa fare qualcosa, o destituirlo, o punirlo, o allontanarlo. Absalom aspetta 2 anni e poi si vendica. Invita dei principi, invita suo fratello contro la volontà del padre. perché dice: perché devi invitare lui? Papà, voglio fare una festa con i tosatori che sono qui, voglio prendere anche i principi di altre nazioni, siamo amici, voglio fare una festa. E proprio in quella festa, dopo 2 anni, farà uccidere Ammon. Poi sappiamo che diventerà ribelle Absalom, e quindi anche lui si metterà contro il padre e morirà anche lui. Lo sappiamo. Quindi un dramma su dramma. Abbiamo diverse situazioni nella famiglia di Davide che sono drammatiche. Ammon, quindi, è malato d'amore? Sapete cosa fa Ammon subito dopo aver consumato la sua violenza? Il testo dice, credo che sia in 1 Samuele 3:15, ha odiato Tamar. L'ha odiato con tutto se stesso, di un odio talmente forte che era maggiore di quell'amore che provava, così dice il testo biblico, prima. Ha ottenuto quello che ha voluto, ha soddisfatto, possiamo dire, il suo capriccio, ha soddisfatto la sua passione, ha raggiunto il suo obiettivo, conquistare la sorella, avere un rapporto con lei, e poi il suo sentimento è stato quello di odio, che subito dopo aver raggiunto, scusate, la pace dei sensi, dopo aver consumato questo rapporto, la manda via addirittura con l'aiuto dei servi, le dice: no, mantienimi qua, io mi vergogno adesso di andare via. Va bene, no, fuori. Chiama i servi, dice: mandatela fuori e chiudete la porta. È un'esperienza terribile questa. E mentre la donna del Cantico dei Cantici diceva di essere malata d'amore, qui invece troviamo da parte di Ammon un amore malato. È ben diverso essere malati d'amore e vivere un amore malato. È totalmente diverso. Un amore malato può portare all'egoismo, può portare alla non soddisfazione della propria vita e può portare alla violenza. Quello che è successo ad Ammon è quello che succede. Noi dobbiamo prendere atto, fratelli e sorelle, di questo fenomeno di violenze che è sempre più diffuso. Esistono questi fenomeni di violenze sulle donne, non dico necessariamente femminicidi, ma di prevaricazioni, di violenze psicologiche, di abusi che toccano anche i cristiani. Anche nelle nostre chiese se ne parla. E mi dispiace dirlo, anche se non mi tocca personalmente, ci sono anche dei colleghi pastori che alzano le mani sulle loro mogli e che fanno delle violenze. È successo, e succede. E lo dico con tristezza. Dobbiamo fare attenzione, fratelli, ci sono anche abusi sui minori nelle nostre chiese. Noi tendiamo a guardare sicuramente quello che succede con i preti cattolici, situazioni terribili, è vero, e sono più diffusi per delle ragioni che probabilmente conosciamo. Ma attenzione, perché anche da noi ci sono delle fragilità. Si parla di prevenzione, di aiuto. Sapete, una volta Ellen White ha ricevuto una lettera da parte di una donna, membro di chiesa, che le diceva: mio marito è violento e faccio fatica a vivere con lui. Devo io continuare a vivere con lui e subire queste pressioni, queste violenze? Ellen White, in questa lettera del 1890, qualcosa del genere, le dice: lascia subito tuo marito. A volte qualcuno pensa che la separazione sia una cosa contro la volontà di Dio. Non è così, non è sempre così. Attenzione, non è che oggi come oggi forse la separazione è una cosa anche un po' gratuita, no? Un po' troppo leggera, è vero. Ma di fronte a delle violenze bisogna prendere le misure necessarie. E ci sono donne che non si vogliono separare nonostante le situazioni difficili perché hanno paura della solitudine o amano troppo. Avete sentito parlare del libro Donne che amano troppo? Robin Norwood. È un bestseller scritto da una donna per le donne che vivono delle difficoltà e che non riescono a reagire. Qualche frase da questo libro, permettetemelo, perderò un po' di tempo, ma sono 6 espressioni di questo libro, molto forti. Se poi qualcuno le vuole, le posso anche lasciare. A dispetto di tutta la sofferenza e l'insoddisfazione che comporta, amare troppo è un'esperienza tanto comune per molte donne che quasi siamo, parla al femminile, questa donna appunto, quasi siamo convinte che una relazione intima debba essere fatta così. A forza di subire delle violenze sembra che debba andare per forza così e quindi ci rassegniamo. Primo punto. Secondo, quando giustifichiamo i suoi malumori dell'uomo, il suo cattivo carattere, la sua indifferenza, o li consideriamo conseguenze di un'infanzia infelice, o cerchiamo di diventare la sua terapista, stiamo amando troppo. 3. Quando la relazione con lui mette a repentaglio il nostro benessere emotivo e forse anche la nostra salute e la nostra sicurezza, stiamo decisamente amando troppo. 4. E quando amiamo troppo, in realtà non amiamo affatto, perché siamo dominate dalla paura. Paura di restare sole, paura di non essere degne d'amore, paura di essere abbandonate o ignorate. Altri 2 punti. Speriamo possiamo aiutare tante donne a liberarsi e a iniziare a vivere una vita splendida, dove essere davvero felici. Nessuna relazione vi potrà salvare dal dolore della vostra storia sino a quando non sarete riusciti a passare oltre il dolore, non farete che ripetere la vostra storia. Praticamente è un invito a reagire. E una donna che ama troppo a volte non riesce a reagire, ha bisogno di aiuto. E allora noi vogliamo dire no a ogni forma di violenza. La violenza è il linguaggio dei deboli, non dei forti, e non fa parte soprattutto della nostra scelta di vita. E per violenza non parliamo solo di violenze fisiche, ci sono abusi anche psicologici, ci sono delle pressioni, delle forme di manipolazioni che vengono fatte anche in famiglia, a cui bisogna fare attenzione. Diciamo no alla violenza di genere. La nostra Chiesa potrebbe sicuramente mobilitarsi di più. Parlo della nostra Chiesa di Bologna. Se io ho messo questo segno rosso sul viso e l'ha fatto anche l'anziano, era semplicemente per dire, e probabilmente domani vedrete, anche oggi, se guardate in televisione, probabilmente uomini che hanno questo segno rosso. E oggi io probabilmente farò una passeggiata in centro, io lo faccio con questo segno, perché per me è una testimonianza. Io uomo, Giovanni Cacamo, dico no alla violenza e voglio manifestarlo. Noi come Chiesa potremmo fare molto, ci sono delle iniziative, perché la Chiesa Avventista è sensibile a questo tema. Vi posso addirittura dire, è stato sempre il mio desiderio, e chissà che questo da parte di qualche sorella non avvenga, abbiamo tante panchine qui. Mi piacerebbe, l'ho già espresso, che qualche sorella prendesse pennello e vernice rossa e dipingesse una di queste panchine in rosso, perché le panchine rosse sono il simbolo del no alla violenza di genere. A Forlì c'è una panchina rossa, a Cesena c'è una panchina rossa, a Roma, a Milano, molte chiese avventiste hanno delle panchine rosse, mica le dobbiamo fare tutte, una, semplicemente per dire no alla violenza di genere, perché è stato scelto questo colore per manifestare da che parte stiamo, per far capire a molte donne che soffrono, che non sono sole. E noi come Chiesa abbiamo delle responsabilità, possiamo prendere delle iniziative, possiamo fare del volantinaggio, possiamo ascoltarci. Fratelli e sorelle, promuoviamo la vita. Promuoviamo la vita, perché abbiamo un Dio che la vita la promuove sempre. Amen. nei cieli, tu che sei il datore della vita, tu che sei colui che vuole essere Signore nella vita di tutti, a cui ogni cosa appartiene. Aiutaci a renderci conto, Signore, che non siamo padroni assoluti. Tu ci hai affidato il creato, ci hai affidato le relazioni con i nostri coniugi, con i nostri figli. Siamo custodi, Signore, siamo solo custodi. E aiutaci a custodire ogni sentimento positivo, a custodire il rispetto, a custodire la dignità, a custodire la vita, secondo quello che Gesù ci dice, che ci ha insegnato, anche col suo esempio. Permettici, Signore, di testimoniare contro ogni forma di violenza, in questo giorno in maniera particolare della violenza di genere, ma che non sia soltanto una giornata celebrativa, ma che sia una riflessione volta al rispetto, volta alla salvaguardia delle persone più deboli e all'amore che tu ci hai dato, che possiamo essere convinti che quell'amore procede da te e possiamo diffonderlo nel sostenere chi è debole, nel difendere chi è fragile e nel portare avanti un messaggio di pace e di giustizia. Ti chiedo questo umilmente in Cristo Gesù. Amen.
Pace. Vi dia egli stesso la pace, sempre e in ogni maniera. Il Signore sia con tutti voi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen. Buon sabato.